Ed eccoci, come dicevamo, introduciamo la Palestina con questo pezzo di Shadia Mansour, che è una...
No. È caduta la linea, è caduta la linea, quindi
vabbè,
mettiamo...
Io comunque posso dire che questo pezzo di
Shadia Mansour... Sì, la metto...
Lo introducevamo anche perché sicuramente volevamo parlare della Palestina, ma anche ricordare la campagna che sarà presentata... di boicottaggio, la richiesta appunto di BDS. Shadia Mansour è una di quelle che ha aderito, perché quest'anno il contest musicale Eurovision si svolgerà in Israele, in quella che, come sappiamo, per tanti è definita l'unica democrazia del Medio Oriente, no? Ma che poi, da tutte le cose che vi raccontiamo ormai quotidianamente da questa radio, alla fine è un vero e proprio stato d'apartheid. Ci entreremo magari nel merito, non so se ci riusciamo oggi, sicuramente le prossime volte anche di questo accordo del secolo, che di fatto ratifica l'apartheid dello Stato di Israele. E quindi, vabbè, lasciando da parte Shadia Mansour e tutti gli altri
dell'Eurovision, insomma, contest,
hanno deciso appunto di boicottarlo, di aderire appunto alla campagna internazionale di BDS Boycott Eurovision e di riproporre una controiniziativa culturale palestinese, un controiniziativa culturale per scoprire la cultura palestinese attraverso varie forme di resistenze, anche la difficoltà che si incontrano sotto l'occupazione, ma delle difficoltà, o meglio dire dei crimini che avvengono sotto l'occupazione. Noi volevamo parlarne con la compagna che adesso ci sta ascoltando, che con cui più volte abbiamo sentito la sua voce, che ci raccontava che cosa avveniva nella striscia di Gaza, tutte notizie che, come al solito, non hanno dignità sui nostri mezzi di informazione, o anche ormai sta sotto gli occhi di tutti il giochetto di raccontarci solo quello che avviene il giorno dopo che Israele ha fatto qualcosa, no? Per cui magari non ci viene raccontato che sono 27 i palestinesi uccisi negli ultimi 3-4 giorni, se non erro, ma insomma correggimi se sbaglio. Che sono più di 13 le scuole danneggiate nei recenti attacchi, che, per non parlare delle 830 case, e a questo si aggiungono ovviamente i centinaia di feriti, ma ci viene raccontato che Israele, poverino, si deve difendere. Da che cosa? Lo chiediamo a te. Ci ascolti?
Sì, vi ho sentito. Buonasera. Effettivamente questa è un po' la prima cosa che salta agli occhi, no? Un po' da tutte le parti, insomma, anch'io da qua, sentendo i telegiornali e i media, diciamo, italiani ufficiali, la prima cosa che salta agli occhi è il tipo di comunicazione che viene fatta, cioè quando succede qualcosa in Palestina, in particolare nella striscia di Gaza. E fermo restando che se ne parla sempre e soltanto quando ci sono questo tipo di attacchi militari, perché comunque non possono passare inosservati per la crudezza, per la... Pronto, mi sentite?
Sì, ti sentiamo bene.
Per la violenza, per la potenza che assumono. Però appunto il metodo in cui viene data, la modalità in cui viene data la notizia, appunto, questa è la cosa che più, insomma, ti salta agli occhi e in ogni caso, insomma, ti fa cadere le braccia come minimo. Niente di nuovo dal punto di vista della modalità degli attacchi sulla striscia di Gaza. Intanto bisogna tenere presente che accade tutto durante in un momento in cui è un anno che la popolazione sta cercando di protestare, sta protestando realmente nella striscia di Gaza per rompere questo assedio ormai ultradecennale, dal quale non ne può più, ne vorrebbe uscire, e per l'ennesima volta, era la 57esima iniziativa della Grande Marcia, e per la 57esima volta, il 57esimo venerdì di protesta lungo le frontiere della Striscia di Gaza, venivano uccisi dei palestinesi. Chiaramente l'attenzione dell'opinione pubblica mondiale è assolutamente inesistente, e i palestinesi come se fossero in una grande trappola, che okay, gli facciamo fare la protesta e intanto li sterminiamo uno a uno, perché poi di fatto questo è, viene fatto il tiro al piccione, si può dire, nei confronti del popolo, della popolazione palestinese. E chiaramente di tanto in tanto questo viene supportato con delle reazioni anche più pesanti. Queste cause chiaramente non si vanno a vedere, e infatti diciamo che l'attacco della scorsa settimana, dello scorso weekend, viene immediatamente dopo appunto queste ennesime uccisioni, e di conseguenza la risposta da parte della Striscia di Gaza, di alcune fazioni della Striscia di Gaza, che è stato con un lancio di missili, un lancio di missili diciamo anche abbastanza pesante, che sono andati a cadere su Israele, sui confini di Israele, anche questa volta, questa volta, perché difficilmente insomma ha dei risvolti diciamo con vittime, e questa volta invece appunto è successa l'uccisione di una persona, di un israeliano di là dalla frontiera, e quindi l'attacco. Che poi l'attacco ormai comunque è molto preparato, molto programmato, perché trovare l'immediata risposta con 600 attacchi da parte di Israele, insomma, chiaramente non è una risposta dell'ultimo minuto e immediata, no? Quindi insomma è tutto molto già predisposto e preparato per l'attacco. Voglio soltanto ricordare che nemmeno un mese fa c'era stato lo scorso attacco potente insomma sulla Striscia di Gaza, e questo ormai purtroppo, anche se ripeto i media internazionali non pongono una grossa attenzione su questo via andate e ritorno di missili e di armi e di armamenti e di bombardamenti, insomma questo è quello che succede a Gaza ormai negli ultimi 10 anni, quasi sempre, quasi ogni fine settimana, insomma. Certo, la tattica, bisogna dire che in questo ultimo periodo, dal 2014 in poi, la tattica di Israele è quella di non portare troppo a lungo questi attacchi militari. Nel 2014 l'attacco era stato di 50 giorni, quindi aveva poi dato adito anche a proteste internazionali, indignazioni eccetera, una cosa più veloce diciamo è stato verificato essere dal punto di vista strategico israeliano insomma anche meglio e con più risultati.
Sì, perché permette ad Israele di mantenere l'immagine di sé che si sta difendendo da un attacco, e che è una giusta
la difesa
risposta
immediata, diciamo appunto questa fantomatica difesa immediata, perché ha il diritto di difendersi, e quindi ce l'ha già pronta la risposta, appunto ripeto, una risposta che ha buttato giù insomma 700 palazzi, per chi ha visto, purtroppo non tutti possono vedere la potenza di fuoco che viene messa in atto, insomma chi ha la possibilità di andare a vedere le immagini di come agiscono buttando giù abitazioni, perché poi di fatto sono state completamente abbattute totalmente un centinaio di abitazioni, quindi dentro significa che c'erano cittadini civili, non c'erano queste sono state completamente abbattute, poi le strutture militari insomma sono state altre, quelle le strutture invece civili che sono state completamente abbattute, di cui poi appunto ci sono ormai quasi un migliaio di persone che sono sfollate, appunto sono soltanto il risultato insomma di a chi si vuole far pagare questa risposta, di fatto sulla popolazione, purtroppo sulla popolazione civile, 27 sono le vittime di questo ultimo attacco. Immediatamente gli egiziani, come al solito, anche loro già pronti per la mediazione, quindi anche questo un cliché, insomma, già preparato, già predisposto, quindi pronti per la mediazione immediata, per far fermare e prendere quello che serve, far promettere, diciamo, quello che serve, la fine del lancio di missili, perché da Gaza comunque di missili ne sono usciti abbastanza, tant'è che il futuro ministro della giustizia israeliano, uno degli ultimi nuovi eletti della destra, ultradestra, di Netanyahu, ha dichiarato che non è finita qui chiaramente l'operazione militare, non deve finire assolutamente qui l'operazione militare, per i 600-700 missili che Gaza ha tirato su Israele devono morire altrettante persone, così non abbiamo più il problema degli sfollati. Questo è quello che ha dichiarato, insomma, quest'altro genio israeliano, insomma, nei confronti, come finale, insomma, dei bombardamenti. E niente, è finito il sabato mattina. Sì.
No, dicevo, si parlava anche appunto di posizionamento di truppe di terra, no? Tant'è vero che in questo fine settimana, insomma, fino a domenica, questo weekend, si aspettava quasi un'invasione terrestre, anche se insomma parecchi commenti erano scettici.
Le truppe di terra, anche questa poi è un'altra cosa, le truppe di terra sono sempre posizionate, come dicevo prima, cioè non è che così all'ultimo momento questi arrivano correndo con l'aeroplanino e col carro armatino e vanno lì a bombardare. Le truppe di terra da comunque sono sempre posizionate nei confini della striscia, sempre sono sempre lì, insomma, sono soltanto pronti per essere attivati, ecco, devono essere messi soltanto in moto, però insomma posizionati sono sempre posizionati. Certo, poi se hanno bisogno di un maggior numero di fanterie, di carri armati, eccetera, allora li fanno arrivare, li fanno muovere, vanno e vengono a prendere cose, eccetera, eccetera, però insomma quelli carri armati stanno sempre lì, cioè non si muovono mai, ormai questo da tanto tempo, quindi è abbastanza immediata la risposta. Poi il ricatto dell'entrata in via terra, anche quello fa parte, insomma, di questo gioco di guerra per forza, perché se ci fate caso, insomma, basta che pensate a quante volte sono state dette sempre le stesse questioni, no? Adesso siamo via terra, adesso bombardiamo via mare, eccetera, eccetera, insomma è chiaro, cioè quelle sono le modalità di attacco. E certo, non ti vengono a dire, per esempio, non ti fanno vedere come viene fatto un attacco mirato, e anche in questa occasione avevano smesso da un bel po' di tempo di fare gli attacchi mirati, però appunto in queste occasioni poi ne approfittano, quindi ci sono degli attacchi mirati su alcuni soggetti, quelli non te ne parlano nemmeno, però insomma ci sono tutte le immagini che oltretutto riprendono loro e poi fanno vedere, no? Perché sono tutte riprese dall'alto, quindi un attacco mirato, se hai le immagini è perché le riprendi tu direttamente, insomma, quindi si vede quello che arriva con la motoretta e esplode sul colpo, quello che arriva con la macchina e esplode sul colpo, insomma i soggetti che loro ricercano riescono poi a individuarli, a attaccarli immediatamente, quindi ecco, voglio dire, non si può dire che è una roba di così all'ultimo momento preparata, insomma pensa quanto tempo ci vuole per preparare una operazione mirata su un soggetto, insomma, visto che sta dentro la striscia e quelli stanno sopra per aria, insomma, quindi in qualche modo è più che preparata, insomma, la situazione.
Vabbè, l'abbiamo sempre detto che è una vera e propria prigione a cielo aperto, che le condizioni di vita, gli allarmi ormai veramente vengono lanciati ogni settimana anche dai vari organismi internazionali, che però insomma di tutto questo Israele se ne frega abbondantemente, no? E purtroppo, come hai notato anche te, insomma, quando si parla di Palestina, di Israele, si parla sempre del diritto alla difesa di Israele, il diritto alla sicurezza di Israele, come se chi già, insomma, sempre vissuto su quelle terre, per giunta buttato fuori dalle proprie case di volta in volta, sfollato più e più volte, e c'era non ha diritto né insomma alla propria casa, non ha diritto alla propria sicurezza, non ha diritto alla propria vita, no? Come dire, se dà fastidio solo il fatto di esistere, no? Quindi questo tentativo di negare, dare una dignità, insomma, anche semplicemente come nemico, mettiamola così, all'interno di uno scenario di guerra, cioè il nemico era il nemico, non è un cioè non è inesistente, no? Proprio quasi come se fosse subumano, tra virgolette.
Certo. Vabbè, adesso per quanto riguarda così, insomma, la situazione in generale, adesso internamente, insomma, la situazione è ritornata tranquilla, tra virgolette tranquilla, non ci sono chiaramente dei passi avanti per nessuna situazione, insomma, ci si avvicina, dopodomani sarà un altro venerdì, la popolazione ha indetto di nuovo l'andata al border ai confini della striscia di Gaza, quindi un altro venerdì di protesta, un altro venerdì che comunque non finirà diversamente dalle volte precedenti, purtroppo. E quello che viene dall'esterno è che non ci sono, a parte l'apertura di Kerem Shalom del confine, insomma, dove fanno arrivare gli aiuti, le merci, il gasolio, eccetera eccetera, insomma, a parte l'apertura di quello, per il resto rimane tutto chiuso. E quello che stavo dicendo prima anche degli egiziani, no? Che gli egiziani anche loro sono pronti, e il governo egiziano è pronto immediatamente a fare da moderatore, a fare
da mediatore, a
ristabilire l'ordine, no? Anche questo, chiaramente, questo anche, insomma, sentendo i palestinesi, insomma, l'opinione eccetera, chiaramente questo è un po' la prova generale di quello che dovrà essere, alla quale la striscia di Gaza sta andando incontro, diciamo, quello che dovrà essere il futuro di Gaza, la nuova il nuovo ordine nei confronti della nuova Palestina, no? Secondo sì. il piano di Trump, secondo il piano anche di Netanyahu, che lo appoggia completamente. Quindi la striscia di Gaza che pian piano, il governo egiziano che pian piano fa le prove per prendersi e gestire, insomma, a seconda della propria politica,
per costruire un vero e proprio stato d'apartheid, sì. Però siccome gli danno il nome Nuova Palestina, dice non è un problema di Israele, quello è un altro stato,
sì, quello di diventerà fatto un'altra parte di cui appunto gli egiziani si cominciano ad adattare ad affrontare, insomma, la striscia di Gaza direttamente, ecco, non saranno più i moderatori in questo senso, purtroppo saranno in un altro senso, insomma, quelli che attaccheranno la popolazione di Gaza, visto come li considerano in questo momento, come li trattano e come li fanno stare anche già da adesso, insomma. Vorrei ricordare che Rafa rimane chiusa, così come è chiusa dalla parte di Israele, rimane chiuso come confino e come via di uscita, come via di passaggio, eccetera eccetera, appunto da parte egiziana.
Sì, no, indubbiamente. Tra le altre cose, proprio perché, insomma, non abbiamo ovviamente il tempo di leggerlo tutto, ma alcune voci si levano anche dentro Israele, no? Insomma, di denuncia, consiglio a chi ci ascolta, giusto per maggiore informazione, di leggere un articolo di Orly Noe uscito il 5 maggio di quest'anno, che potete trovare su Invicta Palestina, oppure se non lo trovate lì, ho visto che è stato ripubblicato anche da un altro sito che è scuscite.org, in cui da israeliana dice appunto Israele, dice, avrà anche il potere di raccontare a se stesso e al resto del mondo una storia di vittimismo, in realtà abusato per oltre un decennio, si ferma a un decennio, di 2 milioni di Gazawi assediati. Consiglio questa lettura per far capire che forse qualcuno sta aprendo gli occhi. Ovviamente lei è un'attivista politica della coalizione delle donne per la pace, sarà minoranza della minoranza, però qualcuno sta alzando la voce per denunciare questi tentativi di legittimazione dei crimini dell'occupante. Poi sempre troppe poche cose. Il purtroppo anche qui da noi veramente c'è un silenzio assordante, non solo da parte dei mass media, ma anche a parte appunto alcune mobilitazioni, tentativi di costruire momenti, denunce, però sulla Palestina veramente si fa molto e molto poco. Quindi anche qui, quali sono le normali, ormai dobbiamo chiamarle normali, sofferenti della popolazione di Gaza, se ne parla pochissimo.
Sì,
purtroppo. Beh, però un'altra cosa appunto che ti volevo chiedere era, oltre che la situazione insomma che c'è, perché poi noi stiamo parlando di Gaza, però da quello che sempre leggo anche in Cisgiordania c'è una violenza dei coloni che aumenta sempre di più, perché qui tra gli appoggi, i sradicamenti degli alberi, iniziative singole su le singole enclave, perché neanche possiamo chiamarle più città o villaggi palestinesi, insomma c'ha veramente poco senso. E anche lì, insomma, su questo famoso piano, mi sembra che l'unica cosa che poi in realtà sta sotto gli occhi di tutti e che dovrebbe andare avanti, se parte con un 70% di finanziamenti, parliamo, non mi ricordo di quanti milioni di dollari, però la maggior parte finanziata dall'Arabia Saudita,
sì, una parte, il 70% data dai paesi del Golfo.
Mi senti?
Sì. Pronto?
Sì, sì, ti sento. Quindi mi pare un po' una politica, per noi che la ricordiamo, un po' quella pre-accordi di Oslo, no? Anche
sì,
lì,
esatto.
Cioè, tutto il tentativo di non dare di soldi per poi costruire di fatto o ratificare, quindi costruirle proprio, le strade, i muri, i luoghi dell'apartheid strutturale della nuova Palestina.
Sì, praticamente quello, insomma, verranno stanziati dei fondi, ha già preparato tutto il vecchio Trump, e una parte dei soldi verrà data dai paesi del Golfo, la quota più grossa per la costruzione delle infrastrutture, ma soprattutto poi per pagare una cifra di cose, tantissime cose che dovranno essere pagate poi a Israele, quindi quei soldi lì dentro rientrano nelle tasche insomma israeliane. E un'altra parte, un altro 20% verrà dato dagli americani, dagli americani, e in questa sempre costruzione della nuova, tra virgolette, Palestina, un 10% anche dai paesi europei. Questa è la divisione economica del rifacimento della nuova faccia segue appunto questo nuovo, che segue l'accordo insomma del secolo che ha sbandierato Trump fino ad oggi, insomma. Questo è quello che piano piano, insomma,
guarda, io non è che ho letto benissimo,
a forza di violenza da una parte e dall'altra, insomma, sta succedendo appunto sia nei territori palestinesi della Cisgiordania che quelli della striscia di Gaza.
Vabbè, tu pensi che ad esempio, vabbè, la mobilitazione intorno a Gaza è costante, ma mi pare che benché se ne parla pochissimo, come dicevo, anche in Cisgiordania poi ci sono continuano mobilitazioni quotidiane, no? Cioè, però dentro questa ipotesi di questo di nuovo immettere risorse, soldi, poi ho letto per costruire, che ne so, delle strade, dei ponti che uniscono un punto all'altro della Cisgiordania o Gaza con la Cisgiordania, ma lo vedi praticabile o ancora un modo per prendere tempo e far sì che alla fine Israele fa le sue annessioni, i palestinesi sono lasciati sempre di più dentro quelli che prima chiamavamo enclave, adesso li chiameremo tutti campi profughi.
Ma sai, cioè, in qualche modo una sorta, non dico di soluzione, perché è chiaro che non si può chiamare questa una soluzione, però una sorta di arrangiamento di dove piazzeranno i palestinesi e come li piazzeranno, cioè, ci deve essere per forza. Quindi tutto lo studio dell'architettura israeliana che fa in modo che che comunque la parte araba, la parte palestinese rimanga appunto in apartheid, che rimanga un po' a parte ma all'interno, perché poi di fatto deve rimanere comunque dentro il tutto, dentro lo Stato di Israele, perché cioè, l'economia è quello che vuole, e questa figura, questa facciata la deve dare. Quindi è probabile anche che, come gli hanno promesso, ci sarà il porto aperto e l'aeroporto per Gaza. Però adesso i tempi di tutta questa questione chiaramente non si sa, ma questo perché
lo dicevano già ai tempi degli accordi di Oslo, poi
negli accordi di Oslo, però se ti ricordi l'aeroporto lo fecero realmente, poi fu la prima cosa che venne abbattuta appena insomma cambiarono tutti i termini della situazione. Però effettivamente, perché comunque insomma quello che deve risultare alla fine di tutto questo discorso è che questi si mettono dentro l'economia e diventano parte integrante accettata, una parte in cui l'economia diventa importante per Israele. Quindi l'economia palestinese è importante per Israele e deve rientrare dentro questi canoni. Poi è chiaro che chi sta dentro la nuova Palestina deve stare zitto, infatti non a caso si parla di una nuova polizia, non sicuramente di un'autorità armata palestinese, non parlano nemmeno di autorità palestinese, di una nuova autorità che chissà quale altre magagne insomma rappresenterà, daranno i vigili urbani, non so, una cosa del genere, giusto per far passare bene sulle strade dedicate insomma ai palestinesi quando queste saranno pronte. Però appunto una facciata in qualche modo la devono proporre, no? Perché non è che possono pensare che quei milioni di palestinesi chissà dove vanno a finire, insomma in qualche modo ci deve essere una proposta. Insomma Trump è stato intelligente a presentare tutto il suo accordo in quei 4-5 punti insomma che ha tirato fuori, proponendo e vedendo insomma quali sono tutte gli aspetti che devono essere toccati e ritoccati per far sì che in qualche modo insomma si possa dare una risposta anche ai palestinesi, tra virgolette, insomma. Quando, tanti come nodi. Tutto questo accadrà, però appunto non saprei, sicuramente siamo su quella via, insomma, però non so che altro possa succedere.
Si può aspettare di tutto, insomma, in questa situazione non c'è il limite, non è immaginabile, no?
Quello che si attende di tutto, sì. Anche loro purtroppo si attendono di tutto, insomma non sanno sicuramente più che cosa pensare da questo punto di vista.
Bene, guarda, noi ti ringraziamo come al solito e poi magari ci sentiremo anche le prossime volte per se ci sono aggiornamenti, se ci sono novità anche rispetto a entrare un po' più nel merito di questo famoso accordo del secolo, che sembra molto
atteso, molto, se ne parla,
la
però
fuffa del secolo.
Sembra proprio è la fuffa, perché
sì, praticamente siamo poi vicini alla intanto al riconoscimento di Gerusalemme, no? Quindi il 15 maggio, che è la giornata insomma indicata dai palestinesi la giornata della catastrofe, e che poi appunto negli anni comunque ne ha viste di diverse. L'ultima appunto è stata la dichiarazione unilaterale di Gerusalemme capitale di Israele, quindi il 15 maggio dello scorso anno, e che appunto la prossima settimana cade il primo anniversario, quindi ecco, è a ridosso di quella data che sicuramente insomma ci saranno altre ulteriori attenzioni sull'area della Palestina.
Bene, io credo che possiamo concludere qui insomma questo spazio, anche perché vorrei dare almeno alcuni appuntamenti sulla Palestina che ci saranno qui nei prossimi giorni a Roma. Ti ringrazio e ci sentiremo.